giovedì 10 gennaio 2013 alle ore 21 sull'arida schiena del formidabile monte Pompei, la vita alle pendici del Vesuvio. Anna Maria Volonté.
Due parole veloci sulle case. Le case di Pompei erano molto belle, molte case, molte ricche domus, molte case di personaggi, diciamo, come abbiamo visto, che lavoravano, quindi le pergola, cioè questi piani ammezzati, ma le case più ricche avevano questa particolarità: i romani separavano molto quello che era l'esterno dall'interno, quindi mentre le nostre case hanno delle finestre, i bovindi aperte sull'esterno, le case pompeiane erano chiuse, avevano delle finestre strettissime, a volte delle feritoie quasi, a livello molto alto, la luce la casa la prendeva dall'interno. Lo schema più semplice è quello di un ingresso con un atrio. Il tetto non era tutto coperto e piatto, ma aveva una sorta di quattro falde che guardavano all'interno, spioventi verso l'interno, con pluvium, che convogliavano l'acqua in una vasca centrale che si chiamava impluvium. Quest'acqua poi veniva raccolta in una cisterna sottostante, questo perché fino all'età di Augusto, quando non va in vigore, non viene utilizzato, non viene costruito l'acquedotto, le acque andavano a prendere la fontana e se la ricavavano dalle cisterne sotterranee. E poi di solito le stanze più importanti, diciamo, in un angolo della casa nascosto c'era la cucina e la latrina, ai lati dell'atrio c'erano solitamente le camere da letto e di fronte proprio all'ingresso il tablinum, che era la stanza da pranzo e da soggiorno. In un secondo momento, nel secondo secolo, con l'arrivo della cultura ellenistica, si aggiungerà il triclinio, perché arriverà la moda di mangiare su questi letti semisdraiati con delle tavole davanti al letto. E dietro, a finire, a chiudere tutto, un piccolo giardino che di solito veniva utilizzato per coltivarci fiori e le piante, insomma, sia per i profumi, per le corone da donare agli dèi e anche per le piante medicinali. Con l'arrivo dell'ellenismo i riti pompeiani cominciano invece ad aggiungere, a cambiare, non è più l'orto ma è un cortile, un giardino bellissimo con statue, fontane, giochi d'acqua, e nelle case più ricche addirittura, anziché un solo peristilio, un solo cortile, ce ne saranno più di uno, così come più di un ingresso. Qui vediamo l'ingresso della casa dei Vetti. Vi parlavo del muro, lo potete vedere, un alto muro con delle piccole finestre ad altezze per noi improponibili. E la pianta, come vedete, è molto complessa, già più complessa rispetto a quello che vi ho detto. L'ingresso, il peristilio, l'atrio, scusate, e le varie stanze. Da questa parte la cucina, guardate, è messa in questo posto. Qua ci dovrebbe essere un quartiere, diciamo, destinato femminile. Soprattutto il triclinio, cioè la zona da pranzo, guardava direttamente il giardino colonnato con, vedremo, statue e fontane, e poi tutta una serie di sale di rappresentanza che erano quelle dove si ricevevano gli ospiti, le sale di grandezza e decorazione diversa a seconda dell'importanza dei personaggi che si ricevevano. Questo è l'atrio, come all'incirca, una così un po' romanticamente doveva essere. Questo è il triclinio, tanto per dire la spettacolarità di queste decorazioni. Tra l'altro questi due fratelli non erano nemmeno nobili, erano liberti. Sappiamo che appartenevano a questi fratelli perché sono stati trovati gli anelli sigilli con il loro nome. Quindi schiavi liberati, discendenti di schiavi liberati, che avevano fatto una grande fortuna, soprattutto dopo il terremoto del 62, e questa casa era quasi finita di ristrutturare dopo il terremoto. L'hanno scavata nell'Ottocento, l'hanno praticamente trovata ancora con parte delle coperture, ecco perché gli affreschi si sono conservati così. Attualmente mi sembra sia chiusa. Questa, un'altra di quelle sale affrescate sempre della Casa dei Vetti, con quadri con scene mitologiche, tipo Ercole dal fanciullo che strozza i serpenti, il supplizio di Sione. E il giardino bellissimo, un altro mestiere che era diffuso a Pompei era quello del topiarius, cioè l'architetto di giardini. Fontane che vi assicuro, io le ho viste, sono funzionanti, e in ogni, sopra ogni fontana, tra ogni intercolumnio c'erano delle statue che poi sono state rimosse e portate al Museo di Napoli. Altra casa spettacolare, veramente, tra le più antiche di Pompei, è la Casa del Fauno. Questa è ancora visitabile, mi risulta, e in questa casa sono stati trovati, purtroppo, tutti i mosaici sono stati asportati solo al Museo di Napoli. Aveva anche una ricca decorazione di stucchi parietali che sono andati, ahimè, perduti. I mosaici sono bellissimi, addirittura questa casa aveva due peristili, due grandi cortili, e addirittura aveva due triclini, questi erano invernali, questo era il triclinio estivo. Addirittura, e qua dove è stato trovato questo mosaico pavimentale spettacolare che racconta della battaglia di Dario contro Alessandro Magno, la battaglia di Isso, bellissimo, preceduto da questo mosaico che faceva da soglia. Qui ne vedete alcuni, pesci del mare. Qui vedete l'atrio, si chiama così perché nell'impluvio è stata trovata questa splendida bronzetto raffigurante un fauno, l'originale. Vi ho mostrato statue, eccetera, gli originali sono tutti al Museo di Napoli. Ecco come doveva essere la veduta dell'ingresso del peristilio. Il mosaico, che veramente è un unicum, perché probabilmente è l'unica cosa che ci rimane di qualche dipinto di epoca greca bellissimo che è andato perso, perché voi sapete che della pittura greca non abbiamo niente, dobbiamo accontentarci di quello che vediamo sui vasi, nei mosaici e delle coppie romane. Ho messo come esempio questo amorino perché vorrei solo farvi notare la bordura con maschere teatrali e festoni di fiori e frutta. Per il mosaico della battaglia di Isso ci sono più di 1,5 milioni di tessere, perché sono tessere piccolissime. Naturalmente tutte queste case erano piene di suppellettili, gioielli e quant'altro. Per esempio dalla casa del Menandro, le collane con smeraldi. Le signore pompeiane piacevano molto l'abbinamento, piaceva molto l'abbinamento oro, smeraldi e perle. Le perle si trovavano nel Golfo Persico, c'era un personaggio apposta che le commerciava che si chiamava Margaritarius. Dalla Casa del Fauno questa corniola incisa con il ritratto di Alessandro Magno, gioielli dalla casa di Giulio Polibio. Ma un personaggio veramente ricco doveva avere anche la suppellettile della casa veramente ricca. Praticamente è vero che le case erano chiuse da questi alti muri, ma se le porte e gli ingressi erano aperti, chi passava poteva sbirciare e vedeva tutta l'infilata delle stanze con le decorazioni, e sui tavoli e vicino alle casse, oltre alle casseforti che stavano nell'atrio, vedeva tutte le suppellettili in bronzo e marmo. Per esempio dalla casa di Giulio Polibio viene questo Apollo lampadoforo, quindi bellissimo, che sembra quasi un originale greco, guardate il particolare del volto. Dalla casa di Giulio Polibio viene una grande quantità di vasellame in bronzo, questo è un cratere con scene di preparazione alle gare ginniche. Ma dalla casa di Giulio Polibio viene un idria, cioè un contenitore in bronzo per acqua, che è del 460 a.C. e che reca la scritta che era un dono per i giochi olimpici. Quindi, come vi ho detto, c'erano gli antiquari. Come avrà fatto questo esemplare greco ad arrivare a Pompei e così? È già è un fatto. E poi guardate sgabelli, bracieri, c'erano poi scaldini per acqua, c'era proprio una grande quantità di reperti. Gli argenti nelle case di Pompei, non dico in quantità industriale, ma ci siamo, nella casa del Menandro 115 esemplari d'argento per un peso di 24 kg circa. Ve ne ho messi due. E poi un esemplare spettacolare, che è questo vaso in vetro blu, si chiama vetro cameo perché sul vetro blu si stendeva di un colore scuro comunque un strato in vetro bianco opaco e poi veniva tutto inciso e veniva tolta la parte in eccesso secondo questo disegno con fiori, frutta, girali, oppure abbiamo anche delle lastre con delle scene mitologiche e praticamente risultava come una sorta di cameo, erano preziosissimi. Un'altra casa interessante di recente apertura al pubblico è la casa dei Castiamanti, io l'ho vista scavare ed è uno scavo dall'alto. Abbiamo detto che Pompei viene sepolta da più di 6 metri di labirinto, quindi cosa hanno fatto? Queste sono le moderne tecniche di scavo, invece di togliere così, con delle strutture di tubi innocenti molto sottili, si sono immorsate tutte le strutture in alto, le finestre, i muri che ancora si erano conservati, si è anche operata una copertura molto leggera e poi piano piano si è asportato il labirinto. E devo dire che io mi sono emozionata perché ho assistito proprio allo svelamento degli affreschi che man mano che si toglieva il labirinto emergevano. Dei Castiamanti, perché il direttore degli scavi di Pompei di allora, il dottor Varone, aveva visto questo affresco con due che si abbracciavano teneramente e l'ha chiamata così. I nomi molto spesso sono di fantasia delle case di Pompei. Dopodiché si è scoperto che non erano proprio così casti, scene di simposio un po'... Però questa casa aveva annesso un panificio. Abbiamo detto che tutte le ricche dimore dei pompeiani comunque erano... e quindi aveva annesso un panificio e aveva un giardino molto bello, interessante, che è stato ricostruito, perché proprio gli scavi di adesso sono anche più complessi e più costosi, perché non basta l'archeologo, ma ci vuole il paleobotanico, ci vuole chi studia le ossa. E lo studio dei pollini e del terreno ha fatto sì che si potessero ricostruire effettivamente così com'erano le aiuole con i vialetti in terra battuta, con le incannucciate, si sono ritrovati resti di legno con le incannucciate così com'erano, e dai semi e dai pollini si è potuto vedere che queste aiuole erano coltivate con cipressi, rosacee, felci, e quindi si sono ripiantati gli stessi tipi di piante che c'erano allora.